tutti, e nello stesso tempo ne è un superamento. E allora questo è il campo da cui partire, la terminologia di grazia. Anche Paolo ha usato questo campo di significato preso dall'esperienza umana per dire cose simili quando, non proprio questa, ma simili a questa, quando dice il rapporto fra il presente e il futuro nella rivelazione cristiana, fra il già avvenuto e non ancora. Usa ugualmente questo linguaggio parabolico, dice, quando ero bambino ragionavo da bambino, adesso mi sono diventato uomo, ho smesso ciò che era da bambino. E con questo paragone, questa immagine parabolica, parla del rapporto tra il presente, il futuro, tra il fede e la visione. È per dire un rapporto di continuità e di discontinuità, un rapporto di evoluzione. La Bibbia, nel suo passaggio dall'Antico al Nuovo Testamento, è precisamente una evoluzione della specie. E in questo ambito linguistico va interpretato il contenuto. Allora ci siamo. Se no, si resta sempre un sospeso tra, appunto, o mettere l'accento su un'abolizione o superamento, o mettere l'accento sulla continuità. Non c'è un o, ma un e.
Io avevo una domanda, non lo so se è tardi.
Solo una? Ce n'era?
No, io ne avevo più di una, ma adesso non presentavo di una. Era importante.
Conservatele.
Li teniamo per la prossima volta.
Qui c'è scritto una frase di Maria, tra le poche ma belle e attualizzabili, che cioè conservava tutte queste cose meditandole nel suo cuore, che è la pittura lucana della credente, dell'immagine del credente. Colui che raccoglie la parola e la rimugina nel suo cuore, si domanda continuamente cosa vuol dire. O meglio, come dice Luca, adesso lo vedremo, la domanda lucana del credente. Cioè, in Luca c'è una continua attenzione a descrivere l'immagine del credente, cristiano, cominciando da Maria, cioè cominciando dalla prima pagina del suo Vangelo. Nella prima pagina c'è Maria, quindi si comincia da Maria, no? Col presentarla così, ma poi anche nel seguito ci sarà un'attenzione tutta particolare a identificare il credente precisamente come uno che accoglie la parola e la vive, custodisce nel cuore e la rimugina, facendosi continuamente questa domanda: Signore, cosa vuoi che io faccia? Questa domanda nell'opera lucana ritornerà più di una volta come l'emblema, lo specchio dell'immagine del credente, secondo Luca. Uno che coglie, raccoglie, custodisce, medita in questo senso. Che sensi domandava, che senso avesse quella chiamata? Anche questo è detto di Maria nel racconto dell'annuncio, no? Subito dopo quel turbamento che era detto prima, si aggiunge, e si domandava che senso avesse per lei quella chiamata, quella parola. Vedete come tutto è scritto veramente in trasparenza il Vangelo. Finché non ci si accorge di questo, purtroppo lo si considererà come una lettura d'archivio. L'archivio del cristianesimo. Esattamente il contrario di ciò per cui è stato fatto. Allora, custodite, conservate e mettiamole poi sul tavolo, però insieme.
Io volevo sapere una cosa. Se quello a cui si riferiva prima, cioè che riguardo a ruberie varie di soldi, che saranno pianto e stridore di denti, no, quello che ha detto Luca, mi pare di ricordare, adesso non ricordo bene il passo, poteva essere paragonabile a quello che sta accadendo in Italia in questo, in queste settimane, in questi anni.
Non è solo paragonabile a questo, paragonabile a tutti i fenomeni di questo genere, anzi non è paragonabile. Ancora di più, si riferisce esplicitamente, è la denuncia antica come il cristianesimo, ma ahimè non sempre custodita e accolta dai cristiani, è la denuncia antica come il cristianesimo di questo male profondo dell'animo umano, da cui solo Gesù ci guarisce, questo male profondo dell'umanità di cui egli è il medico e il salvatore, precisamente perché lui per primo nel modo di vivere e poi nel modo di predicare è stato l'evangelizzatore dei poveri. Quel lineamento che non vi sfugga fa parte del quadro programmatico di Gesù secondo Luca nella prima presentazione di lui nella sinagoga di Nazareth. Allora, se il tempo è giunto al termine, chiudiamo con la cornice di preghiera con cui avevamo iniziato, e non è un caso che apriamo e chiudiamo con una cornice di preghiera l'ascolto della parola, perché la parola con la P maiuscola, la parola rivolta a noi dal Vangelo, è una parola con la P maiuscola, è una persona, una presenza, una luce, e è chiaro che con una parola di questo genere non si può dire che è un rapporto non letterario, ma personale. Ora, la preghiera è proprio la via attraverso la quale ci si mette in rapporto personale e non letterario con il testo. Cioè, non si fa semplicemente i lettori di un testo. Ecco perché apriamo e chiudiamo con una cornice di preghiera. Eravamo arrivati all'ultima parte della preghiera della sera. Non so se avete nei vostri libretti la antifona, cioè l'introduzione alla preghiera di Maria secondo il Vangelo di Luca, cioè il commento al brano dell'Annunciazione da parte di Luca, il Magnifica, per il tempo di avvento. No. Credo che non ce l'avrete nel vostro libretto, allora faccio io, poi invece il Magnifica ce l'avrete sicuramente, e quello lo diciamo tutti insieme.
Magnifica per il Salmo.
Vedi che è nel Vangelo di Luca, capitolo primo, proprio dopo l'Annunciazione a Maria, proprio subito dopo. Allora leggo l'antifona per tutti. Nel deserto una voce grida: preparate la via del Signore, appianate la strada per il nostro Dio. l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, il mio Salvatore, perché ha guardato l'unità della sua serva.
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grande cosa ha fatto in me il tuo tempo, ti
santo
di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono.
Ha giocato con la potenza del suo braccio, nei pensieri del loro cuore,
ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di bene gli affamati e ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Nel deserto una voce grida: preparate la via del Signore, appianate la strada per il nostro Dio. E anche le preghiere di intercessione di questa sera sono in parte del martedì della seconda settimana di Avvento, in parte della preghiera della sera della Vigilia dell'Immacolata. Così intercaliamo queste preghiere di intercessione con la dimensione cristologica o cristocentrica e la dimensione mariologica, come dicevamo prima, la dimensione dell'Avvento, la prima brava cristiana, la prima creatura che ha vissuto l'Avvento è proprio Maria, e così è presentata nel Vangelo di Luca. Riuniti nella preghiera della sera, glorifichiamo Dio Padre Onnipotente, che ci ha dato in Maria un modello e un anticipo sicuro di consolazione e di speranza per la nostra vita cristiana. Preghiamo insieme a tutta la Chiesa, che come tale la saluta e la invoca, preghiamo insieme e diciamo: Maria piena di grazia, intercedi per noi.
Maria piena di grazia, intercedi per noi.
O Dio, operatore di prodigi, con creature come noi, che hai concesso alla Santa Vergine Maria di arrivare a condividere nell'anima e nel corpo la gloria del Cristo risorto, guida anche noi, per la stessa strada, alla gloria immortale. Maria, piena di grazia, intercedi per noi. Tu che ci hai dato Maria come madre, concedi per sua intercessione a tutti noi la salute dalle malattie profonde che ci affliggono, il conforto dalle afflizioni, il perdono dei nostri peccati. Dona a tutti la pace e la salvezza. Tu che hai reso pieno di grazia la Vergine Maria, allieta anche le nostre vite con l'abbondanza del tuo Spirito Santo. Fa che la tua Chiesa sia un cuore solo ed un'anima sola, e impari da lei a perseverare nella preghiera come Maria nella prima comunità cristiana di Gerusalemme.
Maria, piena di grazia, intercedi per noi.
Tu che hai incoronato Maria, regina degli angeli e dei santi, fa che i nostri fratelli defunti godano la gioia eterna. Noi ti preghiamo.
Maria, piena di grazia, intercedi per noi.
Cristo nostro Salvatore, che nascendo dalla Vergine sei venuto ad essere uno di noi per liberarci dal giogo della schiavitù antica che affligge l'umanità, compi in noi l'opera della tua redenzione.
Maria, vieni a grazia e intercedi per noi.
Tu che sei venuto a condividere in tutto e per tutto la nostra condizione umana, fa che arriviamo a partecipare alla nuova vita che tu sei venuto a portarci da Dio. Noi ti preghiamo.
Maria, piena di grazia, intercedi per noi.
Per il mistero della tua venuta, Signore Gesù, accendi in noi il fuoco del tuo amore, realizza le nostre aspirazioni profonde e mai realizzate di giustizia e di pace. Tu che ora ci fai camminare nell'oscurità della fede, conducici alla contemplazione della verità liberatrice della tua parola. Maria,
grazie per noi.
Raccogliamo le nostre aspirazioni di avvento, le nostre invocazioni che l'avvento del regno di Dio si compia nelle parole che Gesù ci ha insegnato, che proprio non a caso contengono questa invocazione di avvento. Padre nostro,
che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione,
o Dio che hai fatto giungere ai confini della terra il lieto annuncio del Salvatore, fa che gli uomini di oggi possano imparare a conoscerlo ed accoglierlo con sincera esultanza attraverso la testimonianza delle comunità cristiane. O Dio che nell'Immacolata Concezione della Vergine Maria l'hai fatta essere una dimora del tuo Figlio e in previsione della sua collaborazione con Lui l'hai preservata da ogni macchia di peccato, concedi anche a noi di essere come lei portatori di Gesù nel mondo. E per sua intercessione di venire incontro a te in santità e purezza di spirito, te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
Amen.
il Signore ci benedica e ci protegga, ci preservi dall'ogni male, ci conduca alla vita eterna.
Amen. Ma questo comporta, soprattutto sul piano legislativo, tutta una serie di problemi, se non altro di tipo economico, oltre che psichico, affettivo, eccetera, di tipo economico, perché ci troviamo in una società in cui la parte attiva della società è sempre più ridotta, sempre più contratta. Questo comporta che non ci siano strumenti economici per andare a pagare quelli che erano i vari servizi dello Stato sociale, no? La grande socializzazione anche negli anni 70, e significa che ci sono sempre più persone che chiedono servizi, ad esempio la lungodegenza, ad esempio l'assistenza domiciliare agli anziani e così via. Uno Stato sociale che vede aumentare a dismisura il bisogno dei servizi, ma vede diminuire fortemente il gettito per quei servizi, gettito che normalmente nel bilancio di uno Stato è preso dalla parte, dal prelievo fiscale, no, dalla tassazione diretta, della parte viva, cioè della parte lavorativa, intesa in quel senso, della società. Ecco, questo quadro, che non voleva essere apocalittico, era solo per dare delle coordinate, per dire, di fronte a alcune cose che noi vediamo che si muovono sul piano culturale, siamo confortati, comunque, come dire, insomma, messi sulla buona strada anche da riferimenti statistici che ci dicono che ci troviamo di fronte a questo tipo di realtà familiare. Qual è allora il crescente interesse che gli organismi, anche a livello internazionale, pensate, 94 come anno della famiglia, quante iniziative, anche quante proposte di legge anche sul piano della comunità europea si sono mosse in questi mesi verso questa scadenza? Qual è allora il senso di un interesse di una politica nazionale, internazionale, ma anche regionale? Pensate quante leggi anche ormai a livello regionale, soprattutto, si rivolgono al tema della famiglia. Per mettere in moto una politica esplicita di tipo sociale rivolta alla famiglia. E credo che ci sia una risposta a questo. È che siamo arrivati in fondo ad una... ad un video, ad una necessità. Io ho fatto riferimento prima al welfare state, questo stato sociale, che vuol dire molto e vuol dire poco, si potrebbero dare tante definizioni. È in sostanza un modello di Stato, rodaggiato in qualche modo nei paesi anglosassoni già dagli anni 50, 60, da noi è esploso molto di più negli anni 70, che vuole far sì che sia proprio lo Stato a dare una risposta ai problemi sociali della gente. Cioè lo Stato si assume in prima battuta una risposta da dare ai problemi della gente, che vuol dire che non si limita a sollecitare come facevo una volta, no? Non so se ricordate la scorsa anno, mi facevo l'esempio di uno Stato liberale, il nostro, che faceva una legge per dire ci devono essere tutti i comuni le scuole, però poi diceva ogni comune deve trovare i mezzi per aprire la sua scuola elementare, ci trovi la stanza, paghi la maestra, paghi la bidella che mette sulla legna nella stufa, ecco, ci trova la sua copertura economica. No, lo Stato sociale ragiona in un altro modo, dice c'è bisogno della scuola, la scuola è un bisogno sociale, è lo Stato che deve dare la scuola a tutti, perché allora è la scuola di Stato, è una scuola per tutti, è un diritto garantito a tutti i soggetti no, che nel caso sono riferiti a questo diritto. Ecco, questo Stato sociale che da noi è esploso fortemente, diciamo, negli anni 70, con la creazione anche di strutture, di infrastrutture, che oggi pesano sui bilanci degli enti locali, ad esempio, ma che hanno un loro senso, hanno una loro spiegazione, no? È il motivo per cui si sono formate a livello non solo locale le equipe psicopedagogiche, no? Che intervenivano su un distretto, su un territorio, cioè su un comprensorio spesso, no? Per dare consulenti di tipo psicologico, pedagogico, ad esempio affiancando le singole competenze degli insegnanti nella scuola. Ecco, questo Stato che ha provveduto a queste strutture, oggi si trovano ad una svolta. Quella tenaglia che si è chiusa, e che io ho detto in maniera molto semplice, ma di fatto non è che sia poi così più complicata, si riduce la parte attiva, si riduce il gettito che entra nelle casse dello Stato e aumentano i bisogni e i servizi, costringe evidentemente a fare scelte politiche, a fare tagli, no? In un bilancio. Allora la scelta, voi capite che quando si taglia, si tiene una cosa e se ne butta un'altra, e qui la politica diventa ancora più decisiva. Per questo io credo che non sia vero quello che alcuni amici anche vanno dicendo in questi mesi, che finite le ideologie, dopo la caduta del muro, adesso la politica non è più ideologica, quindi è un fatto pratico, no? Basta risolvere i problemi concreti. Io voto chi mi risolve il problema concreto. Ma non basta, perché ogni problema concreto dietro ha una scelta di valore, soprattutto quando si riducono le risorse per risolvere i problemi. Se io incasso 1 milione, se decido di fare il marciapiede nella zona del mare, privilegio quelli che hanno la villa in quella zona, se decido di fare lo scivolo per gli handicappati, privilegio una categoria di emarginati. Voglio dire, siccome le risorse si riducono, certo, se avessi 2 milioni farei tutte e due le cose, per modo di dire, ma siccome le risorse si riducono, è qui che proprio adesso che sono finite le ideologie sui problemi pratici, si vede quali sono le scelte di valore. Ecco perché è importantissimo in questa fase non affidarsi alla soluzione dei problemi pratici, ma ricostruire i motivi, il quadro culturale di lettura, i contenuti, se no non ci capiamo. Diciamo, ma guarda che bravo, questo mi ha risolto il problema. Magari mi mette nel sacco. No? Ecco, invece il problema è quello di capire le linee di tendenza. Allora, in questo senso, il processo un po' di progressiva attrazione della famiglia nell'orbita degli interventi sociali finalizzati al benessere collettivo ha segnato il suo tempo. Siamo nella necessità, dicevo, di fare tardi, di fare scelte. Il primo grande problema è proprio quello economico. Anche perché la famiglia con cui facciamo i conti è una famiglia la cui composizione del reddito denuncia fortemente quello che è l'invecchiamento della popolazione e quindi il relativo aumento di famiglie unipersonali oppure di coppie che incidono profondamente nella composizione del reddito. Un dato che fa molto pensare è questo: l'Italia nell'ultimo censimento denuncia che le famiglie unipersonali fatte da una sola persona, da un solo elemento, risultano essere nel nostro censimento ultimo il 18,3% degli italiani. Quasi il 20% degli italiani vive solo. È fatto cioè di un nucleo familiare ridotto al minimo, neanche alla coppia, no? Ma ad una persona sola. E quelle formate da una coppia, soltanto coppia, quindi senza figli, sono il 17,2%. Questo significa che, tolte le giovani coppie e i soggetti che fanno nucleo a sé, ma sono inseriti in qualche modo nel mercato del lavoro, circa il 30% delle famiglie gode almeno di un reddito che è frutto di pensione, i cosiddetti redditi di trasferimento, cioè non è un reddito diretto da lavoro, dipendente o indipendente, ma è frutto di pensione. E circa il 22-24% delle famiglie vive soltanto di redditi di trasferimento. È fatto di pensionati. Voi capite che, pensate ai discorsi di questi giorni sui giornali, il taglio alla liquidazione o il congelamento delle pensioni sganciate dalla scala retributiva, pensate cosa potrebbe voler dire, perché quando si fa quel discorso bisogna poi guardare le cifre, cioè, ma chi riguarda questa cosa? Il 22-24% di persone si troverebbero nel nostro paese, scusate, non di persone, di famiglie, perché la percentuale è sulle famiglie, non sul totale degli abitanti, si troverebbero il 22-24% dei nuclei familiari sganciati dalla scala retributiva, si troverebbero a vivere di una pensione che inesorabilmente sarebbe mangiata dall'inflazione e arriverebbe a livelli minimi, a livelli di sopravvivenza. Questa è una scelta politica, non è una soluzione pratica del problema, perché significa non tenere conto di una realtà grande di persone che pagano una visione culturale della famiglia sempre più individualista, sempre meno solidarista, e che si trovano a fare i conti con uno Stato che non è più uno Stato sociale che provvede a tutto, che ti manda il volontario a casa, che ti manda l'assistente sociale, ma uno Stato che ti farà pagare tutti i servizi e che ti congelerà, in quel caso che è solo un'ipotesi, speriamo non si realizzi, una pensione fuori dalla scala vitale che è quella retributiva ordinaria fatta per trattative. Lo dico per esemplificare al peggio, ma per capire come dietro la politica familiare, se facciamo i conti con le cifre, con i soldi della cassa, ma anche con le proiezioni statistiche, ci siano delle scelte politiche importanti. Allora, questo dato della composizione del reddito mi pare che significhi qualche cosa. C'è poi un aspetto ancora importante da considerare, la cosiddetta composizione del pacchetto risorse. La composizione del pacchetto risorse significa vedere quali sono le risorse di cui una famiglia, e io ho cercato in questa descrizione di spostare il più possibile l'idea della famiglia felice, quella della pubblicità, papà, mamma e 2 bambini, magari tutti vestiti benino, cioè, che è sempre meno vera nella realtà italiana. una famiglia che ha di fronte a sé un pacchetto risorse, come lo chiamano i sociologi, cioè servizi sanitari, trasporti, servizi educativi, servizi per la prima infanzia, scuola dell'obbligo, e su, insomma, tutta la gamma di servizi, il pacchetto, l'offerta di servizi, se volete. E cominciamo a vedere come è composta questa offerta. Ecco, in qualche modo la carenza vera con cui noi ci troviamo a fare i conti è che sempre più la famiglia è costretta ad integrare questi servizi. Siamo partiti dall'idea che lo Stato avrebbe risolto questi problemi, il pulmino, la scuola bus, dico semplificando banalmente, lo Stato provvede a tutta questa serie di cose, inventa l'asilo nido dove non c'è, per cui anche se c'è quello delle suore lo facciamo lo stesso comunale, ne mandiamo in malora ma lo facciamo perché dobbiamo avere la struttura completa del servizio, no? Tutto l'arco di queste idee, quindi buttiamo in malora un servizio privato che c'è, non importa, dobbiamo fare quello pubblico, salvo vedere